Fratelli, il Signore vi benedica, vi dia pace. Siamo ormai al termine dell'anno liturgico. Domenica prossima celebreremo la messa conclusiva di Cristo, Re dell'Universo, e saluteremo l'Evangelista Matteo che abbiamo incontrato quest'anno e lo ringraziamo per averci donato alla nostra comunità tanti insegnamenti, appunto interpretando e riportando le parole di Gesù. E poi incontreremo la domenica con l'Avvento Marco, e che ci introdurrà nel cammino di Avvento in preparazione a Natale e poi a seguito l'anno liturgico. Quindi siamo alle ultime battute di Matteo. Ci offre ancora una parabola, la parabola dei 10 talenti, dei talenti meglio, che ha a che fare con quella di domenica scorsa, la parabola delle 10 vergini. Lo sposo che arriva in un'ora più impensata, che si arrabbia che qualcuno non sia stato a vegliare. È interessante sapere che questa comunità è stata, questa parola o parabola è stata rivolta alla sua comunità e quindi anche a noi, alle nostre comunità, che hanno accolto l'annuncio del Vangelo. E noi siamo qui in attesa del Signore Gesù. Gesù non indicò mai una data, il giorno e l'ora, ricordato in un'altra fase del Vangelo, ma esortò sempre a vegliare e a tenersi pronti. Il cristiano è colui che veglia notte e giorno in attesa del Signore. Ma entriamo subito in merito alla parabola che oggi Matteo ci presenta, dei talenti. Dobbiamo specificare subito che non è importante il numero dei talenti che il Signore dà ai suoi servi, a chi ne dà 5, a chi ne dà 2, a chi ne dà soltanto 1. L'importante invece è riflettere sul fatto che i talenti si ricevano, che non sono un dono di per sé, ma un impegno, un bel capitale da investire. I talenti sono dati per essere usati. Ci ricordano che siamo fatti per fare, per operare, per essere intraprendente, per usare la nostra fantasia, le facoltà che il Signore ci ha dato. Quindi per esserci dentro nella storia, non per evadere dalla storia. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. E quel padrone, al ritorno, ricompensa non perché i primi 2 servi abbiano aumentato la sua ricchezza, ma perché si sono dati da fare. Solo l'ultimo, che aveva avuto un talento, non capisce e tratta il padrone da uomo duro, intransigente. Aveva un'idea sbagliata del suo padrone. E quello che porta è una scusa per non fare, per starsene lì con le mani in mano, per lasciar correre le cose, per essere indifferente di fronte alla realtà, quindi per non esserci, vuole rimanere comodo nei suoi panni. E quello che Gesù chiede non è fare per fare, ma per essere quelli che siamo chiamati ad essere. È importante, noi abbiamo ricevuto il dono della vita, che è un dono grande della vita, e ci è stato dato un cumulo di doni stupendi, meravigliosi, uno più bello dell'altro. Ma questi talenti vanno usati. Non è il fare per avere che conta, ma il fare per esserci, il fare per che si esprima la nostra umanità, la ricchezza del dono della nostra umanità. I primi due servi potrebbero non fare niente, come il terzo servo, che non trova il motivo perché sa che quello che ha in mano non è suo. Ecco il rischio che noi corriamo, avendo in mano un patrimonio, è o pensare che il talento è nostra proprietà e si fa solo per il tornaconto personale, solo per arricchire, o si crede che non è roba nostra e non si fa un bel niente. Sono i due estremi. Nell'uno e nell'altro caso, avere in mano dei talenti non è un modo per emergere, non è una scusa per far niente se ne abbiamo avuto meno, ma sono un'occasione privilegiata per entrare dentro nella storia, per assumerci le nostre responsabilità. Esserci cosa vuol dire? Esserci è capire che usare un po' di fantasia, per esempio ai nostri giorni, per uscire dalla crisi, forse non basta ai nostri giorni, ma ci vorrebbe un pochino più di fantasia, ci costruisce dentro, ci fa essere. Il bisogno sprigiona energie impensate, migliora la situazione in cui stiamo a vivere. Questo si può fare. Quando si riflette su quello che abbiamo, è un dono, è un bel capitale da investire, però che interpella il nostro modo di fare e dobbiamo farlo coincidere con l'esserci. È un passaggio interessante, importante, perché non è il fare per fare, è fare per svolgere una missione che il Signore ci ha dato. Questo è il punto difficile da capire e da mettere in pratica. Il fare è un modo per dire a Dio: ti ringrazio, o Signore, dei doni affidati alla mia persona, perché ti sei fidato di me e ci rendi partecipi del tuo progetto. Non hai voluto fare tutto da solo, ma hai voluto aver bisogno di ciascuno di noi. E questo interpella la mia responsabilità a fare per migliorare la qualità della vita e quindi ad essere presente. Allora, in questa prospettiva, l'amore di Dio e l'amore degli altri coincidono. Questo è il nodo, è il modo giusto per affrontare la vita, il dono per eccellenza che abbiamo ricevuto da Dio. Sei stato chiamato all'esistenza, sei stato arricchito di un bagaglio di tante cose belle, non per farti una fortuna, lasciando indietro tutti gli altri, ma per condividere, per uscire dal fare per fare. Quanta gente si dà da fare tutto il giorno ma non porta a casa niente, fa per sé. Siamo chiamati all'esistenza per dare il nostro contributo personale alla crescita della nostra persona, della nostra famiglia, della nostra società e, perché no, della nostra parrocchia, del nostro territorio, standoci dentro, impegnandoci, senza lasciarci prendere dalla tentazione di far carriera e basta, oppure all'opposto, di lasciarci prendere dall'inerzia, tanto non si può fare niente e si vive miseramente la propria giornata senza darsi da fare. Siamo fatti per ricevere, siamo fatti per fare, e questa è la risposta del nostro esserci. Allora, le domande che ci facciamo alla fine di questo anno liturgico sono: i talenti, i doni che il Signore ha dato alla mia esistenza, alla mia vita, alla mia persona, li sto facendo fruttificare? Li metto a disposizione? Li utilizzo soltanto per un mio interesse personale o perché migliori la qualità della vita? È interessante, ed è un'ultima osservazione, che la liturgia metta come modello di operosità in attesa del Signore una figura femminile. Nella prima lettura, in cui viene esaltata l'operosità della donna. È vero, basta guardarsi attorno, in casa, chi lavora di più. Credo che la donna abbia questo duplice lavoro, quello di tenere unita la famiglia, di essere avveduta, di essere perspicace, di non lasciarsi indulgere alla pigrizia, ma di avere quell'attenzione, quell'esserci per migliorare la famiglia. Ah, una donna così è davvero una donna saggia, che mette al sicuro la propria famiglia. Domandiamo alla Madonna, colei che è stata arricchita di doni, la piena di grazia, e come nessuno li ha fatti fruttificare, di aiutarci a imitare il suo esempio. Amen.